chiesto preventivamente autorizzazione a fare io una domanda. Sul discorso della data retention obbligatoria per legge, si sentono fare affermazioni che spero domani ci saranno meglio spiegate da un esperto, sulla necessità di recepire nel codice penale oggetti giuridici poco noti come il Trattato di Budapest o la stessa direttiva europea sulla data retention. La mia domanda da ignorante di questi processi legislativi è: questo recepimento, di cui si parla sempre come di una necessità immanente e ineludibile, in realtà quanta libertà di azione lascia il legislatore? Perché per esempio ci sono delle situazioni eclatanti come il decreto Pisano in cui il legislatore italiano è più realista del re rispetto alla direttiva europea sulla data retention.
Sì, infatti addirittura...
Ecco, sulla parte penale, su cui se ne sa ancora di meno in giro, quanta libertà c'è, per esempio, lasciata dal Trattato di Budapest, la riforma del codice penale sui reati relativi al cybercrime, cioè la legge del 93?
Premetto che io non sono una penalista, quindi probabilmente ci sarà qualcun altro domani che potrà rispondere meglio di me, però sottolineiamo il fatto che intanto il decreto Pisano addirittura è andato oltre la stessa la direttiva, e la direttiva è intervenuta successivamente e dovrà essere tra l'altro attuata entro la fine dell'anno, ma la caratteristica è che se si guarda ad esempio la direttiva dà molta libertà in teoria agli stati membri su alcuni aspetti, e questo ha fatto anche discutere, perché in realtà si parlava di una direttiva che dovrebbe tendere all'armonizzazione delle discipline europee, in realtà in molti casi lascia agli stati membri la possibilità di decidere non soltanto ad esempio sulle misure di sicurezza da adottare, sulle autorità ad esempio di contrasto che possono avere accesso o meno ai dati, che è invece un elemento fondamentale. Se uno va a guardare quelli che sono gli atti preparatori, se si va a guardare la relazione della Commissione europea, ma anche le stesse commissioni libertà civile del Parlamento europeo, in realtà avevano fatto una proposta, una controproposta, per così avevano comunque presentato degli emendamenti alla proposta iniziale della Commissione europea, che non sono stati assolutamente accolti e che fanno invece vedere come in qualche modo si sia forse privilegiato eccessivamente una certa libertà da più che altro nei confronti di quello che potrebbe dirsi il sistema del mercato che utilizza, che forse potrebbe avere un maggiore vantaggio da questa raccolta di dati personali. Abbiamo sottolineato proprio nel convegno dell'anno scorso che i maggiori dubbi derivano per questa data retention dal fatto che molti dati, proprio con il fatto che molti servizi vengono offerti oggi ad esempio a tariffe forfettarie, quindi non ci sarebbe nessun obbligo di conservazione, c'era quasi si è posto quasi il problema di sapere dove finivano questi dati, quasi come fosse una risorsa che andava persa, che invece forse qualcuno aveva interesse a conservare perché possono essere utilizzati anche per finalità commerciali. La direttiva 2006 in realtà ancora lascia abbastanza libertà agli stati, ad esempio, per decidere sui reati, perché si parla di reati gravi nella direttiva, quindi anche questo è stato discusso, si fa riferimento in realtà a quello che è il documento sul mandato del resto europeo, ma quando si parla di reati gravi si può immaginare come in ogni sistema, in ogni ordinamento il concetto stesso possa variare, quindi anche questo è molto arbitrario, per così dire, perché mentre prima c'era una vecchia proposta, c'era la possibilità di ancorare questo tipo di conservazione, un obbligo di conservazione e quindi la possibilità di utilizzare questi dati soltanto in determinate circostanze per reati particolarmente gravi, come potevano essere reati di terrorismo, in un secondo momento invece è passato per così dire una versione più blanda. Allora il reato grave secondo, dice la direttiva, secondo quanto stabilito ogni ordinamento. È chiaro che ogni ordinamento avrà un concetto di reato grave diverso, che può veramente essere quasi un reato, per così dire, sentito meno da noi che non in un altro paese, quindi già questo sicuramente può essere un elemento anche di non armonizzazione, al contrario, di disomogeneità fra gli stessi stati, e poi perché lascia anche molto spazio laddove non ha disciplinato, che invece era l'elemento più importante, il problema dell'accesso a questi dati, delle autorità che possono avere accesso a questi dati. e che invece non è stato disciplinato. Anche lì viene rilasciato ai singoli stati la possibilità di decidere chi siano le autorità che possono avere accesso ai dati, così come era stabilito fino a quanto possono, ad esempio, conservare questi dati una volta avuto l'accesso ad essi, quindi senza considerare tutto il problema ovviamente della durata, perché si ritiene, insomma, c'è stata questa conservazione unica e poi c'è il doppio binario che riguarda l'accesso ai dati, però nel primo periodo di 24 mesi non sembra non ci sia nessun tipo di presupposto per poter avere accesso a questi dati, mentre invece nel secondo periodo allora si richiede che ci sia il presupposto di un reato particolarmente grave, sono quelli indicati in base al 407 il codice penale, però in realtà anche in questo primo periodo c'è per così dire un ampio margine di manovra. Probabilmente domani potrete approfondire la cosa.
I provvedimenti, dicevo, del garante sono norme secondarie, quindi sostanzialmente regolamenti amministrativi. Io però non riesco mai bene a capire qual è il grado di giustiziabilità di questi provvedimenti, cioè se l'azienda disattende ad esempio il provvedimento sulla videosorveglianza e arriva l'autorità di controllo, cioè la Guardia di Finanza, quali sono le sanzioni praticamente? Perché poi a volte spesso questo provvedimento sulla videosorveglianza o anche altri, a volte è difficile. A volte è un po' difficile, diciamo, distinguere ciò che è prescritto obbligatoriamente da ciò che magari a volte è consigliato dal garante. Mi può spiegare un po' meglio?
No, ha aperto un problema che è non di poco, insomma, non da poco, perché si discute proprio di che valore abbia, si parla, insomma, fondamentalmente di fonti in questo caso, perché un provvedimento del garante che può avere semplicemente un valore di invito a comportarsi in un certo modo, oppure se invece deve essere considerato come prescrittivo. Normalmente, se si segue comunque la lettera della legge, e la legge stessa prevede in alcuni casi, anche nel caso della videosorveglianza, se uno va a leggere l'articolo non prevede molto, anzi addirittura rimanda a un codice deontologico, anche lì il problema delle fonti secondarie o primarie o meno, però nella videosorveglianza, oltre a rimandare a un codice deontologico, si parla anche della possibilità di che sia il garante, in alcuni casi, come nel caso ad esempio che ci siano dei rischi specifici, il garante indichi in qualche modo le prescrizioni e le misure da osservare con un apposito provvedimento. Quindi è in qualche modo la legge che rinvia direttamente al provvedimento del garante, e in teoria, se uno dovesse applicare questa stessa norma, dovrebbe ritenere il provvedimento del garante, ad esempio sulla videosorveglianza, da applicare come se fosse legge, perché in qualche modo c'è un rinvio diretto, così come esiste il rinvio diretto all'allegato B delle misure di sicurezza, esiste un rinvio da parte della stessa legge, quindi diventa in qualche modo parte integrante della stessa legge. Allora in qualche modo dovrebbe essere considerato obbligatorio rispettarlo. In un caso in cui non venga rispettato, chiaramente dovrebbe considerarsi una violazione di legge a tutti gli effetti. Ovviamente nell'ambito di quelle che sono però le prescrizioni più generali, perché spesso e volentieri sono prescrizioni generali, quindi quello è il difficile dell'interpretazione, ovviamente, che occorre dare. Quando parla di proporzionalità,
dal fatto che diciamo, mi sembra a volte abbastanza chiaro i provvedimenti del garante quando sono specifici ad hoc, no?
Sì.
Cioè faccio riferimento, che so, a Utelia, ad esempio, al blocco che c'è stato, diciamo, quindi quelli, c'è un articolo, mi sembra che è il 170 del codice della privacy, che dice che se disattesi dà luogo ad una responsabilità sostanzialmente poi penale. Però il dubbio che mi rimane sempre a me è per quelli di carattere generale, cioè se quelli di carattere generale in cui il garante prescrive a titolari del trattamento in senso lato, cioè nel senso non ad uno specifico, cioè il fatto se disattesi anch'essi o meno danno luogo ad una responsabilità magari di carattere penale, come dice il 170, insomma, del...
No, sicuramente no, perché a maggior ragione si tiene la responsabilità penale soltanto laddove sia prescritto dal codice, a mio parere. Nel caso ovviamente di provvedimenti generali, si ritorna ovviamente sempre sullo stesso discorso dell'interpretazione. È chiaro che in un provvedimento, ripeto, come appunto può essere quello della videosorveglianza, in cui lo stesso garante che indica riferimento, che dà riferimento proprio a un provvedimento del garante che deve essere rispettato, Nel momento in cui, ad esempio, si pone in rilievo la mancanza della liceità perché non sono stati rispettati quei requisiti che riguardano, ad esempio, soggetti pubblici o privati, allora in questo caso c'è una norma specifica che lo dice, non è il provvedimento del garante, è la norma del codice che dice quando è che, ad esempio, può essere considerato lecito o meno il trattamento da parte dei soggetti pubblici e da parte dei soggetti privati. Allora c'è anche in questo caso un rinvio da parte del provvedimento alle norme del codice, quindi in quel caso uno può rifarsi, ma diventa una violazione però del codice stesso, non di per sé del provvedimento. Spesso e volentieri è vero, riconosco che i provvedimenti sono molto generali, quindi non portano, non aiutano in qualche modo la giustiziabilità del diritto alla privacy, perché rimangono molto, come dire, molto aperti all'interpretazione, mentre invece non credo però che possano portare a una forma di tutela penale, assolutamente, non almeno... non direttamente, cioè non c'è una violazione di una norma specifica del codice che lo indichi.
Posso? Sono qua. Mi si sente? Carla Venturini, sì. Comune di Prato. Ah, grazie, tanto non ci so parlare lo stesso. Scusa. Allora, il Comune di Prato è da una parte un provider di servizi anche, quindi soggetto alle normative della data retention, dall'altra è un datore di lavoro, dall'altra è un detentore di informazioni di tipo informatico, informatizzate in una serie di banche dati. Ovviamente tutte quelle istituzionali, quindi per la sua attività istituzionale. Io non riesco a capire questo e per chiederlo ho bisogno di fare un esempio perché non lo so dire, non è molto che mi occupo di protezione dei dati personali. Ho trovato molte cose sul sito dei due convegni precedenti, mi ha colpito, ho chiesto di venire e sono qui per questo. Mi piace il taglio di questa cosa, però ancora non vi conosco se non attraverso internet, ma vi conoscerò. Allora, posto che è materia del dopo pausa il discorso del tracciamento o del controllo sul lavoro dipendente, per cui non è questa la domanda che faccio. Allora, le forze di polizia, che poi è espressamente previsto dal codice di protezione dati personali, chiedono il collegamento telematico al Comune di Prato. Ok, non esistono le convenzioni tipo del Ministero dell'Interno e della Giustizia ancora. Le facciamo noi, anche se il garante, non essendo competente all'infuori che cioè dei colloqui o delle sue direttive, non possiamo avere informazioni. Comunque tracceremo i collegamenti che le forze di polizia faranno dalle loro postazioni. Alcune postazioni saranno esattamente le loro, altre saranno le nostre dislocate presso le forze di polizia, tipo la direzione investigativa antimafia di Firenze e così via, per fare un esempio concreto. Allora, che differenza c'è tra un tracciamento di questo tipo e la data retention, quella della legge antiterrorismo? E poi, un tracciamento di questo tipo è legittimo o no, a prescindere dal fatto che sono forze di polizia? Secondo me sì, però ecco, non so se riesco a spiegarmi, non capisco la differenza tra la data retention in funzione della legge antiterrorismo e tutte le normative che ho visto e che tra l'altro specificano anche quelle europee che tipo di dati tenere. Poi specificano alcune anche come tenerli, con quali misure di sicurezza accedere, per esempio è un caso in cui si può utilizzare il dato biometrico, quelli della data retention, ma il tracciamento delle operazioni che io faccio dal mio terminale come lavoratore dipendente collegandomi a internet, oppure il tracciamento, che poi si chiama log, della forza di polizia che si collega con il suo terminale ai miei archivi, che cos'è? Se è un qualcosa.
Non so se ho capito bene, ma questo tracciamento verrebbe effettuato dall'autorità della polizia?
È normale, no, il comune di Prato, il comune di Prato ha un proprio sistema informativo, anche importante. Ovviamente viene automaticamente generato un log dalla tecnologia attuale di tutti coloro che si collegano agli archivi del Comune di Prato.
Ma
accade normalmente.
Cosa contengono questi archivi?
Per esempio che Carla Venturini si è collegata dalle 9 alle 9.05 a un certo sito, oppure a una certa banca dati.
Il problema non riesco a capire la finalità, nel senso di un tracciamento del genere, cioè se è voluto perché si vuole mantenere traccia, si vuole mantenere un controllo su quella che è l'attività del lavoratore del Comune di Prato, o se invece è un tracciamento che viene fatto in collaborazione con la polizia per finalità di, non so, di terrorismo, di controllo di quelle che possono essere le attività terroristiche che possono eventualmente essere compiute o meno. Più che altro credo che sia quello l'elemento fondamentale, capire la finalità di questo tracciamento. Se parla della conservazione, degli obblighi di conservazione dei dati, a questo punto, come appunto ha detto lei, ci sono dei dati specifici, si sa quali sono i dati che devono essere conservati anche a livello telematico, anche se ancora il nostro codice in realtà ha introdotto soltanto recentemente l'obbligo dei dati telematici, è diverso poi da quello che dice anche la direttiva,
certo.
C'è un obbligo, per così dire, generale di conservare questi dati e che possono eventualmente essere richiesti dalla polizia nel caso appunto in cui ci sia. Nel caso in cui sia richiesto, perché evidentemente c'è un'indagine in corso su un determinato reato. Non capisco se però questo, mi sta chiedendo se questo monitoraggio viene fatto dal comune per una finalità specifica, non questo
no,
non
no,
scusi, posso chiederle un chiarimento?
Sì.
Quando un ente come il Comune di Prato, suppongo, si pone come fornitore di servizi al proprio interno, valgono sia le norme del diritto del lavoro, cioè sul tracciamento delle attività di impiegati, che quelle di fornitori di servizi, e sostanzialmente devono fare le stesse cose che fa un ISP. Invece mi lascia un po' perplesso quello che diceva lei sul fatto che ci sono dei terminali che, per esempio, la direzione investigativa antimafia consentono l'accesso ai dati del Comune di Prato, perché di solito non avvengono così le cose. Quando c'è un'indagine di polizia viene fatta una richiesta al detentore dei dati, che è obbligato a fornire immediatamente i dati, non si ha mai di solito un accesso in tempo reale dall'esterno. Quindi mi chiedevo, questo collegamento che lei ha fatto l'esempio della direzione investigativa antimafia, è sui dati di log dei server web, quindi su dati abbastanza ordinari,
ed
è su altri tipi di dati,
che
sembrerebbe più ragionevole?
Le cose sono due. Allora, i collegamenti, una forza di polizia ha due possibilità per acquisire dati. Le faccio l'esempio che mi faceva la direzione antimafia. Allora, se io sto facendo un'indagine su Carla e un'altra persona, perché per esempio li ritengo appartenere ad un'associazione mafiosa, ho la necessità di vedere i dati informatizzati da noi della richiesta del prestito bibliotecario, perché se io sono venuta a mezzogiorno e l'altra persona è venuta a mezzogiorno e cinque, quelli che ho già ovviamente che già sto controllando, è molto probabile che i due si siano incontrati nella biblioteca del Comune di Prato da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo, per esempio. Allora, lo stiamo discutendo in questo momento. Allora, io, direzione antimafia, ho necessità di sapere se Tizio e Caio sono stati a chiedere un libro in prestito da che ora a che ora, in modo tale da poter poi fare le mie considerazioni, i miei collegamenti e così via, senza considerare la questione ormai storica dell'accesso ai dati anagrafici dell'anagrafe della popolazione. È l'unico caso nel quale è previsto l'accesso diretto alla banca dati originaria, come ben sapete, anagrafica. Allora, le forze di polizia accedono non ai log per fini di terrorismo, poi se ne hanno necessità lo potranno pur fare, però si parla di collegamento di una forza di polizia in maniera telematica, quindi, o attraverso in qualsiasi, io non mi occupo solo di protezione, cioè non sono un informatico, quindi sono un utente, non vi so dire, comunque attraverso una tecnologia si collegano alla mia banca dati, si possono addirittura collegare alla mia banca dati anagrafica in maniera diretta. Allora, di questo collegamento risulta traccia, risulta che la DIA si è collegata dalle ancora non risulta nulla perché stiamo stabilendo la convenzione, ma si è collegata dalle 9 alle 9.05 all'archivio dell'anagrafe, dalle 10 alle 10.30 all'archivio della biblioteca e così via, perché sono, come dire, registrati i collegamenti, punto. Allora, una cosa come questa è nulla ha a che vedere con la data retention, oppure è una modalità organizzativa che può valere per le forze di polizia per un verso, non ci sono rapporti economici, quindi non vale nemmeno per quello, oppure può valere per me come dipendente e comunque non soggiace, che io abbia capito, alla normativa sulla data retention dell'antiterrorismo. È come un cartellino d'entrata ed uscita, in sostanza, da un posto. Ora, io questa cosa l'ho posta al garante. Il garante che mi ha risposto non sa di che cosa parlo, molto probabilmente sto parlando, allora mi è venuto il dubbio di stare parlando A, di qualcosa che non esiste, B, approfondirò per il discorso che mi interessa molto ovviamente di usare la tecnologia a maggiore protezione e riconoscimento della persona. Ecco, però, nonostante che sapessi bene di fare una figuraccia, ho voluto chiedervelo, perché non so neanche, cioè, non so se avete capito di che cosa parlo.
Sì, ma capito, ma è anche un caso molto interessante, perché a maggior ragione se il garante ha detto non...
Poi, per della quanto questione riguarda... sono i vostri log, quindi, cioè il fatto che lei registra i collegamenti della DIA piuttosto che di un altro utente, lei sta parlando di quei log lì? O in generale di tutte le banche dati del comune, perché non è chiaro il contesto della domanda. Bisognerebbe lo dicesse in poche parole, perché altrimenti non riusciamo a seguirla.
Cioè, se ho capito bene...
Ora smetto, perché sennò vi prendo troppo tempo. Allora, è pochissimo che mi occupo di protezione dei dati personali, sono molto interessata... Mi mancano tutti i retroterre e le basi, per questo anche non so spiegarmi bene. Allora... Io credevo all'inizio che la data retention, quindi il tenere traccia dei collegamenti, mi rendo conto, sentendo voi oggi, che è qualcosa di molto più ampio. Voglio dire, mi viene in mente tutto il mondo di internet, mi viene in mente quando io a casa mi collego e così via. Comunque, io credevo che la data retention fosse il tracciamento di tutti i collegamenti alle varie banche dati o ai vari siti, parlando in generale, e quindi rimanesse traccia di me, dell'operazione che io ho fatto. In realtà mi pare di capire che è una cosa limitata esclusivamente ai fornitori di servizi in certi ambiti, ed è la famosa legge Pisano, se non ho sbagliato. Allora, mi domando, se io, datore di lavoro, facciamo prima, un elenco che non so quanto conserverò, dovrò fare delle regole eccetera, che vede che Carla Venturini si è collegata al sito XY oppure alla banca dati eccetera, questo che cos'è? Nulla a che vedere con la data retention.
No, è una forma
di data retention.
Ecco,
questa era la mia domanda.
Che deve essere attuata secondo la legge. Se ci sono degli obblighi di legge, tipo il decreto Pisano, si applicano quelli, altrimenti è un trattamento di dati ed è soggetto semplicemente al testo, semplicemente si fa per dire, sì, al testo unico sulla privacy, con tutte le regole, controregole e attribuzioni che ci sono. È un trattamento di dati, è una forma di data retention. Diciamo che la data retention, quella di cui noi parliamo di più, perché è quella più invasiva della privacy delle persone, sono i tracciamenti di tipo telematico, quindi
certo,
accessi a siti web piuttosto che invii di posta, piuttosto che dati di cella dei telefoni GSM, eccetera, eccetera. E trattamenti come quelli che vengono fatti per un processo lavorativo o piuttosto che industriale, eccetera, eccetera, assomigliano di più ai trattamenti dei dati personali che sono previsti dalla 196/2003, e questa sicuramente la devono seguire. Il decreto Pisano parla di fornitura di servizi al pubblico,
sì,
individua
sì,
anche bene, per cui per esempio in questo caso particolare sembrerebbe una questione interna,
ormai
soggetta al discorso invece del codice dei diritti dei lavoratori, e quindi di un
preciso,
possibile controllo di quel tipo.
Comunque, ho capito, grazie della risposta, perché è comunque una forma di data retention collocabile in un altro contesto, se posso sintetizzare, in quella dei trattamenti dei dati personali. Nel caso poi nostro ente pubblico dobbiamo stare ben attenti a rispettare le nostre funzioni istituzionali. C'è la volontà di è un buon ente da questo punto di vista, perlomeno ad ora. C'è una volontà di non sopraffare, ma di davvero rispettare, per ora. Poi...
No, anche perché mi sembrava di aver capito anche che la differenza era in questo caso il fatto che ci fosse un collegamento diretto, quindi non c'è il concetto solito della data retention che avviene semmai con la richiesta al provider, ma in questo caso semmai rientra nelle funzioni istituzionali eventualmente dell'ente o comunque della DIA, se c'è un collegamento diretto, poi quindi rientra semplicemente nell'applicazione della legge in questo caso.
Vi ringrazio molto anche del tempo che mi avete dedicato.
Allora, adesso facciamo un breve intervallo per